Carissimi affezionati ascoltatori di Radio Più, continuiamo a cercare tra il gossip storico raccontandovi uno dei casi più analizzati in questo campo, la storia d'amore tra Friedrich Chopin e George Sand. Chi è lui, chi è lei, com'è iniziata, com'è finita e cosa è successo in mezzo. Chopin nacque vicino a Varsavia da madre polacca e padre francese. Bambino prodigio, in seguito alla repressione russa della rivolta di novembre del 1830, si trasferì a Parigi, dove si mantenne vendendo le sue composizioni, dando qualche sporadico concerto pubblico e impartendo a donzelle altolocate lezioni di pianoforte, che costavano una fucilata. E fu proprio a Parigi che nell'autunno del 1838 incontrò George Sand in uno dei tanti salotti dove il musicista si esibiva al pianoforte. Chopin all'epoca aveva 28 anni e con il suo straordinario talento di musicista aveva già conquistato un pubblico di artisti e intellettuali nella Parigi colta, fra cui il compositore Franz Liszt, la contessa Marie d'Agoult, il pittore Eugène Delacroix e il musicista Hector Berlioz. Ritenuto da tanti un eccellente pianista, anche per la sua sorprendente tecnica al pianoforte, era molto preso dalle lezioni che impartiva per mantenersi. George Sand, alias Amandine Aurore Lucine Dupin, era nata a Parigi nel 1804, in un'epoca in cui le donne se ne stavano sedute su puff imbottiti a ricamare uccellini e fiorellini sui fazzoletti, sprofondando nelle gonne e soffocando lentamente nei bustini, la nostra Georgia Aurore se ne andava in giro vestita da uomo. Fumava, interveniva nelle discussioni politiche e scriveva romanzi a getto continuo. Prima di invaghirsi degli occhioni grigi di Chopin e del suo genio, aveva avuto altre relazioni molto disinvolte. La Sand aveva avuto un figlio dal primo marito e una figlia Solange che non si sapeva e non si sa ancora bene da chi. Era una donna di 34 anni, 6 più del musicista, coraggiosa e indipendente, separata dal marito, un personaggio insomma anticonformista. Aveva molte amicizie repubblicane nella società parigina d'avanguardia. Aveva scelto quel soprannome maschile, decisa a guadagnarsi da vivere con la scrittura. Insomma, una femminista ante litteram. Come mai due caratteri così diametralmente opposti come il riservato e malinconico Chopin e l'irruenta Sand si attrassero l'un l'altra? Chopin avrebbe dovuto essere terrorizzato da lei. Infatti, all'inizio lo fu. Affascinata dalla fama di Chopin, aveva deciso di conquistarlo a qualsiasi costo e tramite un amico comune organizzò l'incontro. Chopin aveva sentito parlare di George Sand e non se n'era fatto un'idea rassicurante, tuttavia accettò. Di quell'incontro scrisse ad un amico una lettera. «Che donna antipatica la Sand, ma è davvero una donna? Quasi quasi mi viene da dubitarne. Il suo viso non mi è simpatico e non mi è piaciuta per niente. C'è in lei perfino qualcosa che mi allontana». Si può immaginare quindi di quale umore fosse quando la Sand lo sottopose a una corte serrata, che oggi l'avrebbe fatta denunciare per stalking, ma alla fine tanto disse e tanto fece che la diffidenza di Chopin divenne prima curiosità, poi simpatia e infine attrazione. Complice anche il fatto che Chopin in quel periodo era fragile perché aveva appena divorziato dalla moglie legittima Maria Bozzinska. Nel suo diario annota queste parole per sottolineare l'orgoglio di essere diventato oggetto non solo del desiderio, ma anche delle attenzioni e delle tenerezze di una donna che a Parigi era considerata già allora una celebrità. Lei era appoggiata al pianoforte e il suo sguardo ardente come brace era su di me. La mia anima aveva trovato un porto. Mi prese una sorta di languore, non di meno mi ritirai dal pianoforte con soggezione. L'ho rivista in seguito altre volte nel suo salotto, con persone dell'aristocrazia francese, poi un'altra volta che si trovava sola. Mi ama. Aurora è un nome magico. E la notte è sparita. si era innamorato di George Sand, ma al tempo stesso non era entusiasta della prospettiva di immischiarsi in una scandalosissima relazione con una delle donne più chiacchierate d'Europa, insofferente verso tutte le restrizioni sociali e madre divorziata di due figli, di cui una illegittima. Né di dover fare i numeri da circo per nascondere il tutto alla famiglia e agli amici. Per questo motivo, tranne che durante l'estate a Noan, nel Berry, dove la Sand aveva una grande casa circondata da parchi e boschi, i due non convissero mai in senso stretto, ma fecero sempre in modo di abitare abbastanza vicini. La salute cagionevole di Friedrich e del figlio Maurice, che soffriva già giovane di reumatismi, spinge George a partire per Maiorca. L'arrivo a Palma era a novembre, li sorprese entrambi per lo straordinario clima e il meraviglioso paesaggio che trovarono sull'isola. Chopin, l'8 novembre, scrive esultante a un caro amico: «Mi trovo a Palma, qui sono in mezzo alle palme, ai cedri, agli ulivi, agli aranci, ai limoni, le piante di aloe, gli alberi di fichi e i melograni. Il cielo è turchese, è dolce, il mare ha il colore dei lapislazzuli, le colline sono color smeraldo, l'aria è dolce. Tutti si vestono come se fosse estate, fa caldo e il sole è raggiante giorno dopo giorno. E di notte sono lunghe le ore di canto e di suono delle chitarre. Le case hanno balconi enormi, forse di origine araba, coperti di lunghi pampini di vite che discendono sulle facciate. La città, come tutto qui, richiama il clima dell'Africa. Per farla breve, una vita deliziosa». Dopo qualche giorno a Palma di Maiorca, in piena città, con alcuni disagi di alloggio e il pianoforte che doveva arrivare da Marsiglia ma non arrivava mai, George Sand prende in affitto in un monastero abbandonato la certosa di Valdemossa, situata a pochi chilometri nella vicina collina, una dimora confortevole. Nel monastero trovarono tre ampie celle dei monaci ben arredate, un cortile e un giardino e una vista sul mare. «È la dimora più poetica in terra», scriverà un'amica George Sand. «Il suo pianoforte non arrivò mai a destinazione, pur tuttavia con lo sgangherato trabiccolo che lo aveva sostituito, Friedrich compose moltissimo. È nella certosa che nacquero i preludi, tra cui quello comunemente detto La goccia d'acqua, scritto in un pomeriggio in cui era tormentato dalla pioggia insistente, definito così dalla Sand. La composizione di quella sera era certamente piena di gocce di pioggia che rintronavano sulle tegole della certosa, ma erano state trasformate dalla sua immaginazione in lacrime che cadevano nel suo cuore dal cielo. Il cambiamento di stagione e le persistenti piogge, un evento insolito per le Baleari, hanno un brutto effetto su Chopin, che peggiora e continua a tossire, tanto da temere la tisi. La Sand allora programma il ritorno con una sosta a Marsiglia per consultare un medico francese e annota in una lettera a un'amica: «Chopin è un angelo di dolcezza, di pazienza e di bontà. Io lo curo come un figlio, lui mi ama come sua madre. E ancora, senza la sua amicizia perfetta e delicata, perderei spesso il coraggio». Tuttavia la relazione durò in tutto solo 9 anni. Chopin, lontano dalla patria, malato, trovò nella famiglia della Sand affetto, senso di appartenenza e protezione, e la sua presenza aveva una funzione di sostegno e stabilità nella vita turbinosa e ondivaga di George. Ma allora, perché si lasciarono? Proprio per colpa di una goccia d'acqua, se vogliamo essere poetici. La relazione tra George e Chopin non era salda, era basata sul cedimento di Chopin e quello che in fin dei conti era stata una momentanea passione della Sand, che però non sembra essersi tradotta mai davvero in amore. Erano troppo diversi. Chopin aveva un carattere molto chiuso e poco comunicativo e si limitò a chiudersi sempre di più in se stesso, lasciando che George scambiasse le sue manifestazioni di insofferenza per le insensate crisi di nervi di un malato. A detta di molti, però, c'è un altro motivo. Pare che la goccia che scavò la pietra avesse nome e cognome, Solange Sand. Sì, amici, avete capito bene, proprio la figlia di George. Solange e Chopin instaurarono da subito un rapporto molto stretto. Tanto per dirne una, pare che Chopin le abbia insegnato a suonare il pianoforte, lui che non insegnava affatto ai bambini. Solange, all'epoca del primo incontro tra sua madre e Chopin, aveva 10 anni. Non aveva mai conosciuto una figura paterna e la madre preferiva in modo palese il figlio. Così Chopin divenne il suo unico punto di riferimento, dal momento che era l'unica persona a cui importasse qualcosa di lei e che gli dimostrasse affetto e comprensione. Il che per George poteva anche andare bene ed essere una cosa carina finché Solange era una bambina. Ma poi sembra, e sottolineo sembra perché la cosa non è affatto sicura, che la loro amicizia sia diventata qualcosa di più. Non è chiaro se Solange o Chopin o entrambi flirtassero apertamente oppure no, ma pare che George sia arrivata al punto di essere gelosa della propria figlia. Dalle lettere di Chopin l'affetto per Solange traspare, ma non sembra niente di preoccupante se non consideriamo come un indizio il fatto che George sia sempre chiamata la signora Sand, mentre Solange viene chiamata col diminutivo Sol. Proprio il matrimonio di Solange scatenò la lite più grave e definitiva che finì col chiudere la relazione tra Chopin e la Sand. Solange si fidanzò con lo scultore Clésinger, Sand si oppose con tutte le sue forze e Chopin si schierò con la figliastra. In seguito ad una violenta lite con il figliastro, con cui non andava per nulla d'accordo, George minacciò di lasciare la casa, ma pronto il compositore disse: «Me ne vado io». E così fu, e si concluse l'idillio di queste due anime così diverse, lui che cerca in Sand il suo punto di appoggio e la sua forza, lei che si innamora del talento e della fragilità di lui. Ma l'affetto e la stima reciproca fra i due amanti, nonostante le incomprensioni che si accentuarono negli ultimi anni, non si deteriorarono mai, tanto che in una delle sue lettere scriverà: «Il male che rode quel povero essere nella mente e nel fisico mi uccide da tempo e lo vedo andarsene senza aver mai potuto fargli del bene, perché la causa principale della sua tristezza è proprio l'affetto inquieto, geloso e ombroso che nutre nei miei confronti. Sono ormai 7 anni che io vivo come una vergine con lui e con gli altri. Mi sono fatta vecchia prima del tempo e anche senza sforzo né sacrificio, tanto ero stufa delle passioni e disillusa senza rimedio». Ma di lettere della storia d'amore di George Sand e Friedrich Chopin, che durò dal 1838 al 1847, ne sono rimaste poche, perché alla fine del loro rapporto Sand distrusse tutto ciò che aveva scritto e che con un gesto di orgoglio le erano state restituite dallo stesso Chopin. Chopin, seppur malato, con la tosse che peggiorava sempre più e ridotto ormai pelle ed ossa, continua a comporre e a dare concerti. Allettato nella sua casa in Place Vendôme, un via vai continuo dell'alta società parigina viene a rendere omaggio al grande compositore. L'imminente trapasso di una simile celebrità diventa un imperdibile fatto montano. A soli 39 anni si spegne alle 2:30 del 17 ottobre 1849. Oggi, nella certosa di Valdemossa, nell'isola di Maiorca, dove soggiornarono gli amanti, è nato un museo a loro intitolato, con diversi interessanti ricordi e documenti. E talvolta si fanno anche concerti. Può essere una suggestiva vacanza autunnale o invernale, dato che il clima, salvo eccezioni, è abbastanza dolce. E la storia di quei personaggi seduce ancora, soprattutto i romantici e chi ama la musica e suona il piano.